E se vogliamo, pensiamo anche a tutte le altre morti, le morti degli affetti, le morti degli amori, le morti interiori delle persone ormai disperate, delle persone che sono già morte prima e che attendono un'altra resurrezione, forse ancora più importante. Se conoscessi il mistero immenso del cielo, dove ora vivo, dice Agostino, rivolgendosi idealmente ad un'altra persona, parlando a nome del defunto in Cristo, del morto in Cristo, questi orizzonti senza fine, questa luce che tutto investe e penetra, tu non piangeresti se mi ami. Sono ormai assorbito nell'incanto di Dio, nella sua sconfinata bellezza. Le cose di un tempo sono così piccole al confronto. Mi è rimasto l'amore di te, una tenerezza dilatata, che tu neppure immagini. Io ora vivo in una gioia purissima, nelle angustie del tempo, tu che sei restato, pensa a questa casa, alla casa descritta prima, gli orizzonti senza fine, la luce che tutto investe e penetra. Pensa a questa casa ove un giorno saremo riuniti oltre la morte, dissetati alla fonte inestinguibile della gioia e dell'amore infinito. Non piangere se veramente mi ami. È una libera meditazione sul testo di Nein, però una meditazione profondamente cristiana, cui non si cancella, vedete, il dolore, il lamento. Però non devi piangere se veramente mi ami, perché oltre c'è questa casa. Terza parte, terzo orizzonte. E questo è un orizzonte meraviglioso. Purtroppo abbiamo proprio poco tempo da dedicare a questo orizzonte incantevole, l'orizzonte delle parabole lucane. Le parabole lucane sono forse i gioielli del Vangelo di Luca. Luca è uno scrittore molto fine, ma nell'interno delle parabole rivela proprio tutta la sua capacità, tutto il suo splendore. Sono i suoi capolavori. Io adesso vi evoco alcune e mi fermerò soltanto in maniera particolare su due. Vi evoco quelle che sono sue, anche qualche volta un po' sconcertanti, ma assolutamente entrate nell'antologia di tutti i tempi, nella letteratura e nel pensiero, nell'immaginario di tutta l'umanità. Pensiamo all'amico importuno nella notte. Capitolo undicesimo, versetti 5-8, quel bussare alla notte e quell'aprire poi la porta dopo l'insistenza. Pensiamo all'aula del tribunale, a quel magistrato corrotto e alla vedova, quindi senza più difesa, senza avvocati difensori, senza protezioni, che però vuole giustizia. Vuole giustizia per se stessa, per suo figlio, per la famiglia, vuole giustizia, allora continuamente è là, davanti a questo giudice corrotto. Ecco, sono due parabole, la seconda si trova nel capitolo 18, sono due parabole sposate tra di loro, in coppia, la costanza della preghiera, l'insistenza, essere continuamente quasi sfacciati con Dio, per cui pensate Dio quante preghiere perdona dei disperati, le preghiere che sono continuamente, anche se a noi teologi piacciono così poco le preghiere di supplica, noi continuiamo a lodare, a celebrare la preghiera di lode. E in realtà Cristo dimostra invece che anche la preghiera di supplica, questa povera preghiera di chi ha paura, di chi ha bisogno, è lo stesso lode agli occhi di Dio. Il capitolo 18, la parabola del giudice iniquo della vedova che vuole giustizia, finisce con una frase che è terribile. Per me è una delle più belle frasi che siano state scritte nel Vangelo, pur con la sua terribile durezza. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Seconda coppia, e qui sentite Luca ancora. Il ricco stolto, capitolo 12, versetti 13-21. E in parallelo, l'altra coppia, l'altra parte della coppia, Lazzaro e il ricco Epulone, l'unica parabola del Vangelo che abbia un nome proprio di persona nell'interno, Lazzaro. Parabole celeberrime, il ricco stolto che programma tutti i suoi investimenti, e nella notte l'apparire di questo giusto giustiziere degli uomini e delle loro illusioni. E dall'altra parte il povero abbandonato che si trascina attorno ai ricchissimi alberghi di Bombay, poniamo, allo spreco della civiltà occidentale. E questo povero che prende solo le briciole quando gli arrivano, che ha solo la compassione degli animali, che ha solo la solidarietà degli esseri inferiori, come lui, ridotto ormai allo stato dell'animalità. E qui c'è tutta la sensibilità di Luca, che abbiamo ripetuto più volte nei confronti della giustizia, suo detestare questa ricchezza bieca, questa ricchezza oscena, sfacciata, la socialità lucana. Terza coppia di parabole. Il fariseo e il pubblicano, da una parte, e dall'altra parte la parabola del fattore infedele. Questa parabola del fattore infedele ha sempre creato difficoltà. Fariseo e pubblicano, tutti capiscono bene il significato di questa parabola. Colui che è tutto pieno di sé, colui che si affida solo a Dio. L'apparente giustizia è la vera giustizia che non nasce necessariamente dalle opere corrette, ma nasce dal cuore, nasce dalla coscienza, nasce dal riconoscimento di se stessi. Ma quella del fattore infedele è un po' più difficile. Nel capitolo 16, provate a rileggerla, questa parabola, questo fattore infedele che è lodato perché ha falsificato i bilanci e per cui il padrone non si accorge e lo loda. Come mai Cristo ha usato? Agostino stesso diceva, è una parabola, è stata pronunciata da nostro Signore, per cui è senz'altro buona, però il significato può essere problematico, può essere ambiguo. Anche lui si trovava a disagio, ma in realtà è una parabola invece che proprio esprime, come l'altra, il nostro rapportarci a Dio, la nostra relazione con Dio. Diciamo, se le altre due parabole erano orizzontali, questa è verticale. E che cosa dice la parabola del fattore infedele? Ma è espressa molto bene da Gesù quando dice che i figli delle tenebre sono molto più astuti dei figli della luce. Guardate quel fattore infedele, quell'amministratore delegato. Capisce che ormai sta per saltare tutto. Ed egli non ha voglia di andare a finire ancora quel gradino da cui è partito. E allora ecco che subito sa trovare la tavola di salvezza. E voi vedete come sono maghi questi corrotti, questi corrompitori, di cui abbiamo sempre splendida testimonianza davanti ai nostri occhi. Ebbene, sono un esempio, perché i figli della luce in realtà sono così molli. Nel fare il male hanno un'intelligenza che dico è superiore all'intelligenza, è genialità. Nel fare il bene i figli della luce sono così stancamente mediocri. E Cristo dice, perché voi non comprendete qual è la vera tavola di salvezza vostra? Ci sono poi delle frasi subito dopo che troverete che sono legate al tema della ricchezza. Imbarazzanti, ma sciogliendole forse non sono così imbarazzanti. Io penso che tante volte si sono lette, anche si leggono anche nella liturgia, ma probabilmente i predicatori non hanno mai commentato frasi come queste, 16:9, subito dopo la parabola. Procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché quando essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Una frase piuttosto strana, in realtà è molto più semplice ed è molto lucana. Procuratevi amici con la vostra disonesta ricchezza. Per Luca le ricchezze sono sempre pericolose, hanno sempre un po' questo aggettivo disonesto. Voi le avete. Ebbene, fatevi degli amici. Gli amici chi sono? I poveri. Con queste vostre ricchezze, voi trovatevi dei veri amici davanti a Dio. E allora costoro, quando vi verrà a mancare, avrete dato via tutto e sarete poveri, sarete non più così sicuri e potenti con le disoneste ricchezze vostre di prima, ebbene, essi vi accoglieranno dove? Non nelle vostre, nelle loro case, perché essi resteranno sempre modesti, ma vi accoglieranno nelle dimore eterne. Quello che avrete fatto a uno, l'avrete fatto a me, di questi piccoli l'avete fatto a me. La disonesta vostra ricchezza, quindi, usatela, ma per gli altri, per questi poveri, ed essi vi faranno grandi, ricchi agli occhi di Dio. Ma mi fermo un po' di più sulle due parabole celebri, ancora più celebri delle precedenti. Capitolo 15. Il libretto della misericordia, cosiddetto il libretto delle parabole della misericordia. Sono tre parabole, tutte due parallele, proprio gemelle. Un'altra che si muove da sola e si muove trionfalmente da sola. È una parabola veramente questa, entrata di diritto nel linguaggio comune. Chi di voi, anche se non a me, voi no certamente, ma possiamo dire a una qualsiasi persona che non ha mai messo piede in chiesa, non sa che l'espressione figlio prodigo è un'espressione legata alla figura del Cristo, alla parola del Cristo, figlio al prodigo. È entrato ormai nel linguaggio nostro comune. Bene, sulle prime due parabole non c'è molto da dire perché sono essenziali, la parabola della pecora smarrita e la parabola della moneta smarrita. Su questa ritorneremo brevemente dopo. Fondamentale invece la parabola del figlio prodigo, si dice, ma in realtà non è una giusta definizione. La Bibbia di Gerusalemme ha intitolato il figlio perduto e il figlio fedele, ed è già una definizione migliore, contrapposizione di due religiosità, di due figure, è la riedizione della parabola del fariseo e del pubblicano, il figlio perduto e il figlio fedele, glacialmente fedele. La migliore definizione però, secondo me, è piuttosto quella che potremmo intitolare così, il padre prodigo di misericordia nei confronti del figlio prodigo di peccato. Il soggetto della parabola è il padre, non il figlio. L'elemento fondamentale è che esiste un padre che ti aspetta sempre, se no non avrebbe più senso. Non avrebbe senso restare fedele, non avrebbe senso neppure peccare, perché tu non ti allontaneresti da nulla se tu avessi il vuoto alle spalle. La Bibbia nell'Antico Testamento usa sempre la terminologia per il peccato, sempre costruendola col dativo. I verbi del peccato sono sempre nei confronti di Dio, non un peccato neutro. È un'offesa ad una persona. È colpire sempre un padre, Dio. Ed ecco allora che il racconto è articolato finemente da Luca in tre parti. C'è una prima scena nei versetti 11-19 che ha per protagonista il giovane. È la storia del peccato che nella Bibbia è andare fuori meta, andare fuori percorso. Ma ecco la conversione che nella Bibbia è espressa col verbo ritornare. Mi leverò e andrò da mio padre. Seconda scena, versetti 20-24. Il padre che spia è il centro. Spia l'orizzonte e vede il figlio e va incontro al figlio e accoglie il figlio e perdona il figlio e glorifica il figlio. Gli dà l'anello, gli dà ormai, prepara ormai la grande festa. La terza scena, che è altrettanto necessaria, anche se qualche volta non la si legge nella liturgia ed è male, perché la parabola è completa qui. È ancora il padre al centro, ma nei confronti del secondo figlio, i versetti 25-32, il maggiore. Sono qui proprio i giusti freddi, implacabili, insopportabili, dagli occhi sempre altezzosi. Voi sapete che Gesù non ha mai perso la pazienza nei confronti dei poveracci, dei traditori che aveva anche attorno, fino ai suoi apostoli. Non ha mai avuto imbarazzi a stare a parlare con le prostitute. Non aveva mai avuto imbarazzo a parlare lui rabbì con le donne. Guardiamo invece ancora noi quanti complessi dobbiamo avere, quante attenzioni, perché ci sono questi giusti che puntano subito l'indice. Ma Gesù non ha mai sopportato una categoria di persone. Voi lo sapete. Non ha mai sopportato gli ipocriti. E nei confronti degli ipocriti egli è implacabile. Guai a voi, farisei, scribi, ipocriti. E lì leggete il capitolo 23 di Matteo. È un'ondata tempestosa di maledizioni. Proprio di sdegno sanguigno, di imprecazione. uno sdegno che vede proprio il male, il vero male, l'orgoglio, l'ipocrisia. Ebbene, ecco, questo figlio è appunto proprio dipinto come questo ritratto tipico. E allora è il canto proprio non di quella giustizia che è una medaglia messa sul petto, ma di quella giustizia che si conquista anche con la miseria, come tutti siamo miserabili e peccatori davanti a Dio. Ma l'importante è dire mi alzerò e ritornerò. E nell'interno di questo, di queste parabole, tutte e tre in questo caso, sottolineate una cosa, se voi proverete poi a leggerle per una volta ancora e sottolineerete tutte le parole di gioia che ci sono, vi accorgerete che il tema fondamentale è il tema della gioia in queste parabole. È la festa del pastore, rallegratevi con me, si dice. La festa della donna, rallegratevi con me. E alla fine, in finale, la festa del padre. Bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Il tema della gioia di Dio. Vedete, gli altri 99 giusti sono sempre con lui. E non è che Dio non goda di questi 99 giusti, le 99 pecorelle che sono con lui. Però quando egli trova la persona che si era smarrita e che ritorna, sembra quasi che la gioia per gli altri impallidisca e ci sia questa prima grande gioia. E allora noi diremmo, a commento di questa parabola, vorrei citarvi due commenti diversi di due preti contestati, discussi nel nostro tempo, recuperati dopo la morte, come sempre succede. Don Primo Mazzolari. La mia vita, diceva sulla base della parabola, questa parabola, si svolge tra questi due momenti, come tra due poli opposti. La mia povertà e la tua sovrabbondante misericordia. Donde il mio sospiro e il mio grido, veni Domine et noli tardare. Tra la mia povertà e la tua sovrabbondante misericordia. E dall'altra parte questa gioia per il perduto, condividere questa gioia, le parole del testamento di Don Lorenzo Milani. Sono parole da interpretare, non so se forse ve le ho già citate, ma sono parole significative per dire che insomma Dio sa vedere che l'amore per un uomo perduto che tu recuperi è amore per lui anche se non lo riferisce a lui. Avere questa stessa gioia di Dio per il perduto che acquisti, per la persona che riesci a far sviluppare nella sua pienezza. Ho voluto più bene a voi, scriveva ai ragazzi di Barbiana, che a Dio. Ma ho speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto sul suo conto. E arriviamo all'ultima parabola, quella che mettiamo come conclusione anche di questo nostro ciclo su Luca, la parabola del buon samaritano, naturalmente. E cominciamo con una citazione di un amico che è qui presente. È il racconto, il samaritano apocrifo, tratto dalla raccolta di racconti Il bambino della strega di Luigi Santucci. Sono il personaggio più popolare del Vangelo. Spesso voi parlate di me. Mi accompagna da 20 secoli il vostro applauso per quello strattone di briglie con cui fermai il cavallo sulla strada da Gerusalemme a Gerico. Ho regalato consolanti immagini alla vostra emotività e al vostro casalingo bisogno di lieto fine. La mia figura curva ad avvolgere bende, l'olio e il vino che gocciolano sulle piaghe del viandante scannato dai ladroni e, cosa anche più toccante, tradito dai miei due battistrada che poco prima gli hanno negato la loro pietà. Poi il ferito steso sulla mia cavalcatura, la locanda con l'oste a cui lascio i due denari perché continui lui, l'assistenza. E voi, per premiarmi, avete ornato con quelle icone i vestiboli di lazzaretti e di luoghi pii. Poi il racconto va avanti e io vi lascio la sorpresa perché il samaritano apocrifo è diverso dal samaritano del Vangelo. Ed è vero, Questa immagine è proprio un'immagine di grande consolazione, anche un po' stereotipa, il buon samaritano, i movimenti che si rifanno ai samaritani, qualche volta con una punta un po' di pietismo forse. Il racconto in realtà è molto più teso, è molto più intenso, ha una cornice basata su due domande avanzate da un nomikos, da un dottore della legge. La prima domanda è: che cosa devo fare per avere la vita eterna? La risposta di Gesù è la citazione del Deuteronomio e del Levitico: amerai il Signore e amerai il prossimo tuo come te stesso. Citazione della Bibbia. Nell'interno di Matteo e di Marco la domanda non è per avere la vita eterna, ma è: qual è il primo dei comandamenti? Voi sapete che gli rabbini avevano organizzato, la tradizione giudaica, tutti i comandamenti in 613 precetti, dei quali 248 positivi e 365 negativi, uno per ogni giorno dell'anno, 248 tante quante erano le ossa del corpo umano, secondo la tradizione rabbinica. Quindi questo castello di norme, qual è il primo? Invece Luca dice: per avere la vita eterna, prima domanda. La risposta di Gesù è limpida, non un comandamento ma un atteggiamento, amare, che non è un comandamento, una legge da mettere in pratica una volta. È una cosa radicale, fondamentale. Seconda domanda: chi è il mio prossimo? Tipica domanda moralistica, tipica domanda casuistica, tipica domanda rabbinica, se volete anche da teologo moralista. Chi è il prossimo? Oggettivamente chi devo considerare come prossimo, prendendo magari a cerchi concentrici, partendo da quello che ti è più vicino per arrivare a quello più lontano. E poi oltre non c'era più nessuno. Dopo l'orizzonte ebraico, per esempio, nel mondo ebraico, il resto era poco considerato. Gesù invece riprenderà questa domanda alla fine della parabola e, come sentirete, la capovolgerà. La parabola io non la leggo adesso perché non abbiamo tempo e poi suppongo che tutti la ricordino. Leggerò soltanto la domanda finale. La parabola ha forse, alcuni studiosi hanno pensato, è anche possibile in teoria, ha forse alla base un racconto, un episodio di cronaca. Dopotutto, proprio nel 1931, nel novembre del 1931, quindi a distanza di non molti anni, sulla strada che da Gerusalemme va a Gerico, questa strada romana di 27 chilometri, che supera un dislivello di 1100 metri, partendo dagli 800 metri di Gerusalemme e piombando nella grande oasi di Gerico a 300 metri sotto il livello del mare, nella fossa del Giordano, nel novembre del 31 il vescovo anglicano di Gerusalemme con la sua scorta è stato ucciso proprio mentre andava a Gerico, e lo depredarono completamente queste bande così di razziatori che poi si nascondevano nell'interno di queste rocce dei deserti di Giuda. Non gli toccarono solo la croce pettorale perché avevano paura che portasse sfortuna, fosse un amuleto. E questo episodio è rappresentato, se è un episodio, è rappresentato però da Luca con una particolare ricchezza di colori. Pensate che quando egli deve rappresentare gli atti di tenerezza che compie quell'uomo, il samaritano, nei confronti del disgraziato, usa ben 7 apax, 7 parole che non si trovano nel resto di Luca. Cioè vuol dire che disegna, cesella la scena, con quello sfondo poi dei monti di Adumim, vuol dire i monti del sangue, rossastri sono. Quindi un corpo insanguinato, il silenzio e passa il samaritano. I rabbini consideravano il caso di un pagano, di un samaritano ferito per strada, lo devi soccorrere? La risposta era no, perché ti inquina due volte, come ferito e come pagano. Il samaritano contrapposto a quel verbo bellissimo che Luca coniuga per tutti e due, il sacerdote e il levita, antiparelthen, passarono dall'altra parte, lontano, proprio schivare qualsiasi contatto, anche perché il sacerdote, se toccava un ferito, magari un morto, peggio ancora, non poteva poi mangiare le decime, delle decime. Doveva compiere dei riti di purificazione, scendeva a Gerico, che era città sacerdotale dove abitava, quindi avrebbe dovuto avere delle difficoltà della società, vedete, l'incursione proprio del buon senso contro l'amore, del criterio cosiddetto, del quieto vivere anche. E la scena invece si conclude con quest'uomo samaritano, quindi ostile, che si curva, compie tutti quei gesti, si premura fino alla fine di salvare questa persona, questa vita. E alla fine ecco allora la domanda di Gesù. Quella domanda che risuona capovolta. Chi è il mio prossimo? Aveva chiesto il nomikos. La risposta di Gesù, la domanda che gli rilancia Gesù. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Non considerare chi è oggettivamente il tuo prossimo, ma farsi prossimo, comportarsi da prossimo. E se volete, proprio vorrei citarvi una rappresentazione dal vivo per comprendere il modo diverso con cui la parabola è rappresentata e può essere rappresentata per il nostro mondo, proprio una rappresentazione diversa fatta sul mondo americano, è citata in un commento alle parabole moderno italiano, ma fatta su una predica di Martin Luther King. Immagina tu, bianco razzista e magari affiliato al Ku Klux Klan, tu che fai chiasso se in un locale entra un negro e non perdi occasione per manifestare il tuo disprezzo e la tua avversione. Immagina tu di trovarti coinvolto in un incidente stradale per una strada poco frequentata alla periferia di New York e di star lì a morire dissanguato, mentre qualche rara auto di bianco passa, ti vede e non si ferma. E immagina che a un certo punto si trovi a passare un medico di colore che ferma la macchina e ti aiuta. Allora in quel momento capisci che cosa vuol dire essere prossimo. Non considerare i colori delle pelli, le dignità razziali o le dignità culturali, ma chi si muove verso di te è l'essere prossimo, non considerare oggettivamente il prossimo. Questa parabola è stata riletta dalla tradizione cristiana, Origene, Ambrogio, Agostino, come la parabola del Cristo. Per una serie di ragioni sarebbe stato bello leggere un pezzo del commento di Agostino. È un vero e proprio gioco di parole, quasi, un gioco pirotecnico, per riuscire a portare tutto al Cristo, tutto al cristianesimo, sceneggiando proprio tutti i particolari, da Gerico, che vuol dire città della luna, intendendo quindi il mondo in cui si è peccatori, trovando nel locandiere persino l'apostolo Paolo, cioè cercando di fare un'allegoria in cui tutti i significati compatti di questa parabola dell'amore sono dissociati, dispersi. Questa lettura non è una lettura corretta. La parabola è unita profondamente attorno a questa parola, a questa grande eredità che ci ha lasciato il Cristo e che Luca ci ha lasciato nel Vangelo apocrifo di Tommaso, un Vangelo molto prezioso perché probabilmente conserva delle frasi che sono di Gesù stesso. C'è un logion, un detto di Gesù, il numero 26, che suona così: ama tuo fratello come l'anima tua, proteggilo come la pupilla dei tuoi occhi. E noi ora ci salutiamo proprio con le parole che sono scritte sulla strada. Voi sapete, tutti quelli che sono stati in Palestina ricorderanno, che scendendo da Gerusalemme a Gerico, al Mar Morto, passano dal cosiddetto caravanserraglio del Buon Samaritano, il Khan del Buon Samaritano. È una costruzione medievale in realtà, crociata. Un caravanserraglio per quelli che passavano lungo quella strada pericolosa. Però idealmente la pietà popolare ha voluto identificare nell'interno di quel caravanserraglio il luogo in cui quel giorno arrivò sull'asino questo ferito portato da un nemico, da un samaritano, il quale di fronte al dolore aveva ignorato qualsiasi distinzione. Se voi andate a visitare, di solito non si mostra mai questa cosa, perché ci si ferma pochissimo lungo questa strada, andate a vedere, trovate una pietra, una delle pietre, dei macigni che costituiscono questo caravanserraglio, questo luogo di sosta per i cavalli, per specie di locanda, per gruppi di carovane. Su uno di questi un pellegrino medievale ha inciso in latino queste parole. È la lettura cristologica un po' della parabola, ma è anche un augurio per noi, una speranza per tutti noi, qualora non dovessimo mai trovare un samaritano nella nostra vita. E qualche volta qualcheduno purtroppo può capitare. Ha scritto, inciso, in caratteri anche abbastanza modesti, questo pellegrino medievale: se persino sacerdoti e leviti passano oltre la tua angoscia, sappi che il Cristo è il buon samaritano, che avrà sempre compassione di te e nell'ora della tua morte ti porterà alla locanda eterna. Grazie.